Giovanni capitolo 8, la donna adultera. Cominciamo a leggere dal versetto 3. Allora i farisei e gli scribi gli condussero una donna sorpresa in adulterio e postala nel mezzo dissero a Gesù: Maestro, questa donna è stata sorpresa sul fatto mentre commetteva adulterio. Ora, nella legge Mosè ci ha comandato di lapidare tal donna. Ma tu che ne dici? Or dicevano questo per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma Gesù, fingendo di non sentire, chinatosi, scriveva col dito in terra. E come essi continuavano ad interrogarlo, egli si alzò e disse loro: chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. Poi, chinatosi di nuovo, scriveva in terra. Quelli allora, udito ciò, e convinti dalla coscienza, se ne andarono ad uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. Così Gesù fu lasciato solo con la donna, che stava là in mezzo. Gesù dunque, alzatosi, e non vedendo altri che la donna, le disse: Donna, dove sono quelli che ti accusavano? Nessuno ti ha condannato. Ed ella rispose: Nessuno, Signore. Gesù allora le disse: Neppure io ti condanno, va e non peccare più. Abbiamo cantato prima: Sana la mia terra con il tuo amore. Il Vangelo di Cristo è un Vangelo di salvezza. Salvezza vuol dire soprattutto guarigione, ritrovare l'origine perduta, i valori perduti, il rapporto con Dio perduto, la buona relazione con se stessi perduta e col prossimo perduto. Il Signore vuole riportarci a quel livello di guarigione, a quel livello di equilibrio, di salute, per godere poi eternamente con Lui in cielo. Abbiamo un episodio in cui i religiosi di allora portano questa donna colta in peccato davanti a Gesù, con l'unico scopo di poterlo condannare. Già la partenza era sbagliata. Nel cuore dell'uomo alberga quindi il desiderio di rifiutare, di condannare, di criticare, di mettere in disparte, di percepire un senso di superiorità, di capacità di giudizio. Vogliono condannarlo. È un personaggio scomodo il Signore. Si rivolge sempre alle loro coscienze, mettendo in rilievo i loro errori, i loro sbagli. E questo dà fastidio. Gli portano quindi una donna dicendo: cosa pensi tu? La possiamo lapidare oppure no? Se avesse detto lapidatela, perché Mosè dice così, l'avrebbero attaccato dicendo: perché allora tu non rispetti la legge nel suo insieme? Se avesse detto non lapidatela, l'avrebbero condannato lo stesso dicendogli: tu non osservi i comandamenti che Dio ha trasmesso tramite Mosè. Era la solita trappola per poter condannare Gesù Cristo. In questo episodio abbiamo due tentativi di condanna, uno verso Gesù e uno verso la donna. La condanna è dentro l'uomo, più che dentro Dio. Dio ha dato i comandamenti: non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, eccetera, eccetera. Ma non per condannare l'uomo, non per mettere in risalto quanto era meschino l'essere umano, quanto meritorio di condanna, quanto per fargli notare che tutti i problemi dell'umanità nascevano dall'incapacità di osservare quei precetti. Che l'uomo quindi stava condannando se stesso nel momento in cui non riusciva ad applicare quei concetti e quei principi. E fargli capire che necessitava di un salvatore, una persona che potesse aiutarli a trovare il giusto cammino, quello dell'equilibrio, dell'armonia, della pace, quella che cerchiamo oggi inutilmente ma mai si potrà ottenere. Perché partiamo da un presupposto sbagliato. Nell'Antico Testamento Dio ha provato tutti i possibili sistemi per modificare la realtà dell'uomo. A un certo punto c'erano dei giudici che giudicavano e condannavano. È arrivata la legge per determinare i principi a cui attenersi, con il castigo susseguente. E nulla è servito veramente a cambiare l'umanità, a cambiare questo mondo, a creare un popolo fedele, unito a Dio. Il Signore vuole farci capire che la realtà di questa natura umana, di questo mondo, è insoddisfacente per chiunque. Non è il prodotto delle sue alte esigenze, delle sue regole esasperanti, ma è il frutto della nostra natura, che si autocondanna vivendo su un piano prettamente egocentrico e egoistico. La legge non è stata data per condannare o per rifiutare, ma per poter trovare un punto d'incontro col nostro Dio. Spesso e volentieri noi ci lasciamo condannare, accusare. Nel mondo siamo circondati dalla condanna. Siamo cresciuti spesso e volentieri in famiglia, con genitori che ci hanno condannato, ci hanno fatto notare quanto siamo incapaci, inutili, quanto non riusciamo a ubbidire alle loro richieste, con castighi più o meno severi, con il rifiuto a volte anche di rivolgerci la parola. Siamo cresciuti a volte nella condanna continua, nel tentativo di mostrarci quanto siamo imperfetti e quanto non siamo capaci di rispondere alle richieste del genitore. Siamo abituati a sentirci condannare sempre, a prendere seriamente, oltre ogni limite, i nostri errori, i nostri sbagli, a prendercela con noi stessi, a rifiutarci, a deprimerci per questo. La Signora ci vuole dare un messaggio ancora questa mattina. Vuole toglierci il senso di condanna che ci spiaccia, ci invade il cuore, la testa. Vuole farci notare che lui è venuto per liberarci, per guarirci, per salvarci e non per condannarci. Però questo concetto non sempre entra così facilmente. Sempre in Giovanni dice: Dio infatti non ha mandato il proprio figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Chi non crede si autocondanna, non perché Dio condanni, o ti rifiuti, o non aspetti altro di un tuo errore per schiacciarti e farti notare quanto disprezza nei tuoi confronti. Non è venuto a condannare il Signore. Ma chi non crede nel Signore si autocondanna. Facciamo un esempio banale. Ho difficoltà di respiro, vado dal medico. Dico: dottore, sto respirando male. E lui mi dice: ma è un fumatore? Dico: sì. Quante sigarette fumi al giorno? Dai 2 ai 3 pacchetti. Ecco la ragione della tua difficoltà di respiro. Devi smettere assolutamente di fumare. Il medico ha trovato la ragione del suo malessere. Ti sta condannando il medico in quel momento. Ti sta dicendo, sei un miserabile, un disgraziato fumatore, vattene via, sparisci, ti odio. Non sta dicendo questo. Sta dicendo, dal lato della sua sapienza, se continui a fumare ti ammazzerai da solo. Ti sta facendo notare qual è il problema, affinché possa soluzionarlo, risolverlo, superarlo e trovare un miglioramento fisico. Il medico non sta condannando nessuno. Uno può sentirsi magari condannato perché non riesce a smettere, quello è un altro discorso. Ma il dottore ti sta dicendo, guarda che il tuo malessere deriva da questo. La legge ci fa notare dov'è il nostro malessere. Non ci sta condannando perché non siamo in grado di applicare la legge. Ci sta dicendo il tuo malessere viene dal fatto che non riesci ad applicare i comandamenti. Non riuscite ad amarvi gli uni gli altri, questo è il vostro problema. Questa è la vostra condanna che vi porta alla distruzione. Non sta condannando nessuno. Sta semplicemente dandoci la risposta, la soluzione ai nostri problemi. Però né i suoi consigli, né la legge, né il castigo eventuale hanno modificato granché. Allora il Signore ha mandato suo figlio, Gesù Cristo, affinché potesse vivere una vita sana, in perfetta armonia con Dio, in perfetta ubbidienza ai principi di Dio, e di conseguenza crescere sano, vivere sano e morire sano. La guarigione interiore, l'anima equilibrata, in armonia, priva di quelle tendenze dannose che ci rendono la vita complicata, dolorosa, e che la portano anche intorno a sé ad essere tristi. La condanna fa parte di questo mondo, non è in Dio. La condanna ce l'abbiamo dentro noi. Accusiamo subito, di corsa, volentieri. È uno sfogo. Scarichiamo sugli altri i nostri pesi. Nel giustiziare gli altri ci sentiamo più leggeri, più sollevati, migliori forse. Quindi scatta la condanna sulle persone. Il puntare il dito. Esasperare i difetti altrui per sentirsi forse o uguali o addirittura migliori e liberarsi da quel complesso di incapacità che abbiamo tutti. La condanna è nel mondo, non è in Dio. Per questo il Signore dice non giudicate, non condannate. Se lasciate a me il giudizio. Perché in noi è forte la tendenza a giudicare, a rifiutare, a disprezzare, a mettere da parte, a mettere in cattiva luce, a non accettare errori altrui. Il Signore dice a questa donna, anzi prima, riuscendo a dribblare il tentativo di questi farisei di condannarlo, e chi senza peccato scavi la prima pietra. Siete come fate a condannare se siete i primi voi a dover essere condannati per quello che siete e quello che fate? Non c'è la coscienza della nostra condizione interiore. E anche tra cristiani a volte la condanna scatta facile. Il vedere i falli altrui è una cosa semplice, facile, normale, quotidiana. La Signora vuole che ci guardiamo dentro, noi, nel nostro animo. E vuole che diventiamo come Lui. Non dice, certo, la legge afferma questo, dovete lapidarla su. Ma perché c'era questa legge così severa contro l'adulterio? Perché l'adulterio è una di quelle forme che crea sofferenza, disordine, che porta la società al caos. Nasce dall'inganno, prima cosa, perché spesso e volentieri è nascosto. Non si deve sapere. L'inganno certo non è una base per costruire una società. C'è l'ipocrisia. Mi dimostro innamorato della moglie quando invece ho un amante. O cerco di dimostrare quello che poi non sono. L'ipocrisia non è una base per creare una società. L'inganno e l'ipocrisia non sono basi su cui costruire. Poi c'è la sofferenza di chi lo viene a sapere, la sofferenza del tradimento, del rifiuto, del sentirsi abbandonata, inutile. Non sono queste basi per costruire una società. E Dio voleva farcelo capire tramite la legge. Non dovete perseverare in questi atteggiamenti perché distruggerete voi stessi. Dovete cambiare. Siete voi la colpa della vostra condizione. Chi non crederà sarà condannato perché si autocondanna non potendo accettare l'unico cammino di salvezza, di salute e di guarigione che ci offre Dio. Ci autocondanniamo. Quando noi diciamo c'è l'effetto serra, la CO2, attenzione, qui si sta surriscaldando l'atmosfera e continuiamo a fare fabbriche e il terzo mondo si sviluppa e CO2 nell'atmosfera sempre di più, dove andremo a finire? Ci distruggeremo da soli. Dio dice non perseverate in questa condizione. Attenzione, è pericoloso, state attenti. Non c'è una condanna, ma è un avvertimento. Salviamoci da noi stessi, dal peccato che è in noi, dall'atteggiamento egocentrico che è in noi, dal demonio che ci governa, per entrare in questa dimensione nuova dello Spirito, dove l'amore è dominante, dove l'amore deve governare le nostre vite, le nostre motivazioni. Quel cambiamento impossibile per noi, perché secoli l'hanno evidenziato. L'uomo non riesce a modificare la sua natura. È così, è schiavo del peccato e tale rimarrà. Non può fare a meno che essere egoista, non può farne a meno, è nel suo DNA. Dio dice attenzione, andrete alla distruzione, non tanto della terra nella sua globalità, ma voi come persona. E quanta gente noi conosciamo che è distrutta, che ha sofferto e soffre, che è vuota, che non sa che direzione prendere, che non trova sostegno, non trova amicizie, non trova nessun appoggio, non sa dove fa, cosa fare, dove andare. Abbandonata a se stessa, sola, a volte magari accusata, rifiutata, condannata. E finiamo nelle manifestazioni che tutti conosciamo, la droga dilagante, per riempire un vuoto interiore che non si sa come riempire diversamente. Dio dice, attenzione, se perseverate così vi distruggerete da soli. Non sono io che vi condanno, vi condannate voi da soli. Attenzione. Il Signore è venuto a salvare, non a condannare. A salvarci da noi stessi, dalle nostre motivazioni, dal nostro egocentrismo. E lo dimostra qui, dice, io non, dove sono i tuoi accusatori, donna, non sono... Non ce n'è più una, neanche io ti condanno. Vai a non peccare più. Ma perché dici di non peccare più? Perché tornando al peccato ti distruggerai da solo. E dice al cieco nato, Gesù guarisce un cieco nato. Il Signore è potente. Poteva guarirlo per gloria, affinché tutti lo inneggiassero come Dio supremo, dimostrazione di potenza per essere innalzato. E poteva guarirlo per amore verso quel povero disgraziato. Noi pensiamo alla seconda possibilità, naturalmente. E dice: guarisce questo cieco, poi lo rincontra in un secondo tempo. E gli dice: tu sei stato guarito, non peccare più, affinché non ti avvenga di peggio. Peggio della cecità. Attenzione, se non peccare più, che non ti succeda di peggio. Ma non sta dicendo: guarda che se torni a peccare io dal cielo ti manderò una folgore, ti manderò una malattia. La malattia te la crei da solo, vivendo in un certo modo. Ti autocondanni. Stai attento. Non peccare più, ma non perché se pecchi io ti rifiuto, ti rinnego, ti demolisco, ti distruggo. Perché ti autodistruggi da solo. Il mondo vediamo che è malato. Ma di chi è la colpa? È di Dio che dice: stai attento, stai sbagliando. O è la colpa di chi persevera in questa condizione? A volte persevera perché non può farne a me. Noi non vogliamo neanche condannare l'uomo, naturalmente. L'uomo è schiavo anche della sua condizione. Per questo c'è misericordia per l'essere umano. Ma quello che vogliamo dimostrare questa mattina è che non è Dio che ti condanna, che ci autocondanniamo da solo. Poi le ragioni di questo nostro atteggiamento le abbiamo viste già altre volte. Attento che non ti capiti di peggio. Ti può capitare di peggio. Se ti lasci andare a dei principi che non sono quelli dell'amore di Cristo, ti puoi distruggere in maniera più grave che non con la cecità. E vediamo il mondo che è malato. Un mondo che ha bisogni enormi, c'è una grande emarginazione, una difficoltà esistenziale proprio a sopravvivere, a trovare un senso pratico nella vita, una ragione per esistere, un riempire le proprie giornate, un trovare soddisfazione al nostro essere. Il mondo è malato, il Signore ci avverte: se non peccate più, cambiate linea. Io vi offro la linea, vi offro la strada per il cambiamento vero, genuino, che porta guarigione, libertà, armonia. Credete e troverete. A volte siamo dominati da questo, questa paura di non essere graditi a Dio. A volte molta gente se ne va dalla Chiesa perché ha questa paura che lo domini. Non ho fatto abbastanza. Non ho fatto quello che Dio si aspettava da me. Non ho saputo rispondere alle sue richieste. Ho peccato, ho sbagliato, mi sono infangato. Sono un buono a nulla. E sotto questo peso uno se ne va, lascia la Chiesa. Perché siamo cresciuti forse nella condanna da parte dei genitori, della famiglia, dell'ambiente che ci ha circondato. Siamo cresciuti senza apprezzamento, senza una parola di sostegno che dimostrasse la nostra importanza come bambini per i genitori. E qui, trovando il Signore, cadiamo nello stesso errore di sentirci accusati continuamente, condannati per non essere all'altezza della situazione, per non essere in grado di soddisfare le richieste del Signore, ma il quale ci dice: non peccare più, ma non perché se pecchi io ti rifiuto, ti considero un incapace, ma perché se pecchi tu andrai ad autodistruggerti, prenderai un cammino distorto che ti porterà alla perdizione, sarà la conseguenza del tuo atto alla perdizione. Non una condanna che scatterà sulla tua vita. Il Vangelo è pieno di questi episodi, dove il Signore vuol dimostrarci che Lui non ci condanna, non ci rifiuta, ma vuole mettere il dito sulla piaga per portarci alla guarigione. Mette in risalto i nostri difetti per poterci guarire, liberare, entrare in comunione intima con Lui e sfuggire alla condanna del peccato che ci deprime, ci opprime, ci fa sentire privi di ogni senso in questa vita. Il Signore ama e non condanna. Accetta il peccatore, ma dice odia il peccato, certo, perché il peccato distrugge. Per questo lo odio. Quindi lasciamo entrare questo spirito di Gesù, che vuole dirci: anch'io non ti condanno. Incomincia con me questa nuova strada. Lasciati guidare, insegnare, ammaestrare, per evitare di ricadere in quel modo di essere che ti distrugge la vita, te la rende vuota, inutile. Quando sbaglierai ti rialzerò, non ti condannerò mai. Accettiamo questa mano del Signore, che vuole portarci in una via nuova, una via dove noi percepiamo che è il nostro essere che interessa finalmente a qualcuno. È la mia persona finalmente che interessa a qualcuno, a Gesù, e non le mie prestazioni, le mie capacità, e interesso indipendentemente da quello che sono, da quello che posso ottenere, dalle mie abilità, un amore disinteressato, l'amore di Gesù. Ti va, neanch'io ti condanno. Hai sbagliato, certo. Hai fatto cose dannose per te e per il tuo prossimo. Ma io non ti condanno per questo. Ma non perseverare, perché forse finirai in un baratro da solo, da cui non potrà sollevarti nessuno. Io sono qua per aiutarti, per tirarti fuori, per farti cambiare strada, per farti capire che il tuo atteggiamento non ti darà mai la felicità, ma sarà fonte soltanto di dispiaceri, di dolori. Se vieni con me che troverai un cammino nuovo, una speranza nuova, una dignità nuova, un sentirsi di valore finalmente, importanti, amati per quello che siamo e non per quello che diamo.